E per la prossima volta allora proponevamo, e concluderemo, e poi a ottobre cominceremo un nuovo marco, e proponevamo di anticipare eventualmente la lettura alle 8:30 e poi alle 9:30 finiamo e portiamo qualcosa così e condividiamo poi insieme il cibo e concludiamo l'anno. E poi l'anno prossimo, Beppe c'è, adesso è a Selva a preparare la casa. La volta scorsa era a Roma per un convegno che era programmato l'anno scorso, ma si è soppresso il motivo dell'incontro in quell'incontro, quindi l'anno prossimo non è più via. Era quello che lo portava via qualche volta da Milano il martedì. Quindi dall'anno prossimo riprendiamo in forza.
Bene, buonasera a tutti. Cominciamo pregando insieme il Salmo 22-23. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Sul pasto dei riposi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Mi rimpranga, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è il pastore che ci libera dagli ovili, dalle nostre chiusure, per portarci nella libertà dei pascoli della vita. E abbiamo visto la volta scorsa che nel racconto di Marco della risurrezione c'è un finale a sorpresa, a sorpresa duplice: uno, che finisce il racconto del Vangelo con una parola impossibile da porre alla fine di un testo, un poiché. E poi dopo, mentre gli angeli annunciano non abbiate paura, andate ad annunciare, ecco, il risultato è che le donne hanno paura invece di fiducia, invece di andare ad annunciare fuggono, invece di annunciare tacciono. E poi si spiega, aveva paura poiché, e così finisce il Vangelo con la parola perché. Qual è il perché? E l'angelo aveva detto: tornate in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Allora il finale del Vangelo rimanda all'inizio, che comincia in Galilea, e vediamo adesso cosa ci ha detto Gesù in Galilea. E Marco, invece di raccontare la risurrezione, presenta a metà Vangelo la trasfigurazione. Perché? Perché se tu vai in Galilea, ascolti il Signore e lo segui, ti accorgi che l'incontro è nella sua parola, ti accorgi che tutto il racconto che il Vangelo ha fatto è il racconto di te, accade a te tutto quel che ha raccontato. Sei tu che, se vuoi, lo segui, sei tu che, se vuoi, e accetti, sei libero dello spirito del male, sei tu che, se vuoi, guarisci dalla febbre e ti metti a servire, sei tu che, se vuoi, guarisci dai sensi di colpa e cammini, eccetera, vedremo. E di mano in mano, che tu vai avanti, ti accorgi che tu cambi e a metà Vangelo c'è la trasfigurazione che sostituisce la resurrezione. Ma quella trasfigurazione non sarà solo Gesù che è trasfigurato, ma saremo noi stessi che al centro della nostra vita, se lo ascoltiamo, sperimentiamo la resurrezione. E poi siamo capaci di affrontare il resto del cammino come Lui, e poi arrivati alla fine di nuovo ritorni all'inizio e ti accorgi che sempre più ti trasfiguri a immagine di Dio, di gloria in gloria, secondo l'infinito di Dio, insomma. Quindi non è mai chiuso il Vangelo, una volta che sei entrato, vai, come dice la lettera ai Corinti, noi riflettiamo a viso scoperto questa bellezza di gloria in gloria, in piena libertà e sempre di più. E allora adesso andiamo in Galilea, il finale rimanda all'inizio. Allora apriamo il Vangelo dove si parla per la prima volta della Galilea, al capitolo primo, versetto 14 al versetto 16, al versetto 20, scusate, c'è il primo racconto. Oggi leggiamo due racconti di chiamata, perché la prima parte del Vangelo di Marco è strutturata su tre chiamate. Nella prima chiamata alla conversione, la paura diventa fiducia. Nella seconda chiamata, la fuga diventa sequela. Nella terza chiamata, la sequela diventa essere con Lui e diventare come Lui. Poi ci sarà una quarta chiamata e poi la trasfigurazione. La volta prossima faremo la quarta chiamata e la trasfigurazione. Adesso faremo 1, 14, 20 e poi faremo anche 3, e 13, 19, che è la seconda chiamata del Vangelo. Le leggiamo in successione e poi le spiegheremo.
E dopo che Giovanni fu consegnato, venne Gesù nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e dicendo: è giunto il momento, il regno di Dio è qui, convertitevi e credete nel Vangelo. E camminando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, gettare attorno il giacchio nel mare, perché erano pescatori. E disse loro Gesù: qui, dietro a me, e vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, seguirono lui. E procedendo un poco, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, anch'essi nella barca ad aggiustare le reti, e subito li chiamò. E lasciando il padre loro Zebedeo sulla barca coi salariati, se ne andarono dietro a lui.
Ecco, adesso saltiamo le cinque dispute, l'introduzione a quelle che però, nelle quali vediamo il senso, e andiamo alla seconda chiamata.
E sale sul monte e chiama appresso quelli che voleva lui, e vennero da lui. E fece 12 che chiamò apostoli, per essere con lui e per inviarli ad annunciare e ad avere potere di scacciare i demoni. E fece i 12 e impose a Simone il nome di Pietro, e Giacomo di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, e impose loro il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea e Filippo, e Bartolomeo e Matteo, e Tommaso e Giacomo, quello di Alfeo, e Taddeo e Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, che poi lo tradì.
Ecco, ritorniamo adesso un pochino sul primo testo, che sono le prime parole che Gesù dice in Galilea, e le rileggiamo. E poi vediamo che queste parole di Gesù in Galilea sono la chiave di lettura di ogni singolo brano del Vangelo, che contengono in sintesi anche tutta la predicazione di Gesù. E vediamo.
E dopo che Giovanni fu consegnato, venne Gesù nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e dicendo: è giunto il momento, il regno di Dio è qui, convertitevi e credete nel Vangelo.
Ecco, dopo che Giovanni fu consegnato, Giovanni era quello che attendeva il Messia, rappresenta tutta l'attesa di Israele, di tutta l'umanità, col desiderio di giustizia e di libertà che non trova soddisfazione, e annuncia che però verrà. Finalmente Giovanni va in prigione, quindi cessa l'attesa, e arriva l'attesa. Gesù viene dalla Galilea e proclama il Vangelo di Dio. Che cos'è il Vangelo di Dio? Guardate il primo versetto del capitolo primo. Cosa dice? Principio del Vangelo di Gesù, che vuol dire che è Gesù Cristo figlio di Dio, è un genitivo oggettivo o anche soggettivo che annuncia lui, tutti e due, capiremo dopo. Cioè Gesù proclama il Vangelo di Dio, cioè Gesù proclama Gesù Cristo figlio di Dio, cioè è lui che parla di se stesso il Vangelo. Difatti quando ascoltiamo la parola ascoltiamo Gesù che parla a noi, lui è presente nella sua parola come ogni persona se dice la verità. Quindi è la cosa, se volete, più elementare da capire, ma più profonda. Dov'è che incontra il Signore? Nella sua parola. Se la parola opera in me quello che dice, allora è la parola del Signore, è parola di verità. Se non opera quello che dice, è una menzogna. Quindi non è parola, perché la parola produce quel che dice, se è vera, perché dice quel che c'è, se non altro. Allora, dov'è che incontriamo il risorto? Nella Galilea, che è il luogo della vita quotidiana, cioè qui. Dove? Nella Galilea, quando? Ora, mentre lui parla, mentre io ascolto. E come lo incontro? Ascoltando. E come vederlo? Se mi giro dalla parte giusta, perché se guardo dall'altra parte non lo vedo. Adesso spieghiamo un pochino questo testo, che è un po' la chiave di lettura del Vangelo. Sono le prime parole di Gesù che contengono tutto il Vangelo. Innanzitutto è lui che parla, e parlando dice se stesso. Cioè è lui la parola. E questa parola ancora dopo 2000 anni noi l'ascoltiamo, è Dio che parla a noi. E la prima parola che dice è giunto il momento. Mentre tutte le religioni parlano del futuro, vedrai come sarà, o del passato, una volta sì, Gesù parla del presente, è giunto il momento. Cioè ci richiama al momento presente. Dio è qui, ora presente, nella sua parola. Quindi non guardare indietro, non pensare che avverrà, l'unico tempo che c'è è il presente. Noi pensiamo sempre a tempi migliori, no? Che sono per chi è vecchio, per gli altri. Quando si era giovane, quando uno è giovane sono quelli che verranno, per cui per 40 anni stai nell'illusione di quel che sarà, poi gli altri 40 nell'illusione di quel che è stato e non vivi mai. L'unico tempo che c'è è il presente, che è il migliore in assoluto che ci sia, perché è l'unico che c'è. Se me ne trovi uno migliore, dammelo. E guardate che la sanità mentale vive nel presente, che il passato non c'è più. Il futuro non c'è ancora, il presente è dove tutto il passato può esistere come tua esperienza, o può cambiare se è negativo, e determinare il futuro. Quindi è l'unico momento. Cioè nel presente noi tocchiamo l'eternità. Quindi tutte certe attese mi fanno paura, è come se in una partita di calcio, siccome il risultato è importante dopo i 90 minuti, cominciasse a dire l'importante è il risultato, quindi aspettiamo dopo i 90 minuti che c'è il risultato a giocare, così vediamo, no? Si gioca tutto in quei 90 minuti, in ogni minuto, anzi in un secondo che si fa il gol. Quindi questo richiamo al presente, cioè questa, il Vangelo non è un oppio che ti fa rifugiare nel passato o chissà vaneggiare nel futuro, nei deliri, nelle illusioni, nelle delusioni, ti richiama al valore del presente. E normalmente noi viviamo sempre fuori dal presente, tutte le nostre angosce, le nostre paure. Il presente è. E il presente è l'unico punto che abbiamo di contatto anche con Dio, che è solo presente, ma anche con le persone. Ci sono, se tu sei presente, se sei assente non ci sei, sei fuori. Quindi il primo è un richiamo molto forte
a essere dove si è
in questo momento e a valorizzare la vita che ha valore proprio solo nell'istante presente. Tra l'altro il tempo è misuratissimo, non mi ricordo più, avevo guardato una volta su internet che riescono a calcolare, non mi ricordo più quanti decine di miliardesimi di secondo, che sarebbe l'oscillazione del cesio, non so, quindi è misurato, c'è una cosa incredibile. Eppure ci sfugge la cosa più misurata, ma che non sappiamo che cos'è, è la vita e il tempo. È l'atto della decisione dell'amore, che puoi vivere oppure vivi fuori. Quindi, adesso capisco perché è giunto il momento. Se lui non è più nel sepolcro, se lui che ha vissuto così ha vinto la morte, è il momento di vivere adesso. Non è che devi aspettare altri tempi. Ormai questo è il momento di aprire gli occhi, svegliatevi dal sonno, dice. Il giorno ormai è arrivato. È giunto il momento. E ogni volta che leggiamo un pezzo di Vangelo, è giunto il momento di vivere quel che è detto, se no non sarà mai. E tutte le volte che ascolti una parola, è giunto il momento di accogliere quella parola, se non l'accogli è chiaro che non c'è, che non germoglia. Quindi è essere interpellati nella nostra libertà di saper cogliere il valore del tempo, è l'unico tempo che c'è, è l'istante presente. La seconda è il motivo perché è giunto il momento, perché il regno di Dio è qui. Il regno di Dio a noi dice poco, per Israele diceva tutte le aspirazioni del popolo di Dio, il regno promesso a Davide, quel regno tanto atteso perché ogni re faceva peggio dai suoi padri e quando non avevano il re che faceva peggio dei suoi padri erano in esilio sudditi di altri re ancora peggiori. Ecco, mentre il regno di Dio è il contrario del regno dell'uomo, il regno della libertà, della giustizia, dell'amore, della pace, dove giustizia e pace si incontrano, dove la libertà e l'amore coincidono, non la libertà di fregare il posto nell'egoismo. Ecco, e qui il regno di Dio chi è Gesù, quell'uomo che ha vissuto così e che vive così e che è vivente e che mi parla ancora dicendo adesso è qui anche per te, quello che io sono stato lo sono ancora e lo puoi essere anche tu adesso che mi hai conosciuto e mi hai amato e puoi diventare come me e che ti ho presentato la tua verità profonda, ciò che vorresti essere. Cosa devi fare? È convertirti. Convertirsi vuol dire girare di 180 gradi, non di 360. Cioè cambiare direzione, magari cambiando un grado al giorno, perché dove non si arriva volando si arriva zoppicando, ma proprio smettere di guardare a se stessi, guardare gli altri, guardare l'altro, guardare lui, non guardare le mie paure ma i miei desideri, guardare ciò che suscita in me di positivo e di speranza a questa parola che ascolto. Cioè, convertirsi dalle tenebre alla luce in fondo, perché se tu aspetti che venga il giorno e chiuso le imposte e apri l'armadio per vedere se si fa giorno, dici, no, ancora buio pesto, d'accordo, apri le finestre, la luce c'è già, cambia direzione. E come si fa a cambiare direzione? Credere al Vangelo. Che cos'è il Vangelo? Gesù Cristo, figlio di Dio, che mi ha raccontato. Cioè vuol dire credere a Lui. E cosa vuol dire credere a Lui? Avere fiducia in Lui. Ora, se abbiamo assistito in questi 3 anni al racconto del Vangelo, secondo voi è ben riposta questa fiducia o è proprio da fessi? Un uomo che vive così, in questo mondo, che riesce a vivere da figlio di Dio e da fratello di tutto in un mondo di contraddizioni, che entra in polemica con tutti i potenti della religione, del potere politico, del potere economico, e non cede di un millimetro nel difendere la dignità dell'uomo, e che stima la vita e l'amore più della pelle, cioè più dell'egoismo, e che così ci ha rivelato chi è Dio e chi siamo noi. Ecco, mi sembra che è ragionevole crederci a questo punto. E crederci cosa vuol dire?
è il brano seguente, perché noi pensiamo che credere sia avere delle idee su Dio, se c'è pure un essere superiore per forza, no? O se no il Dio caso, vabbè, chiamalo come vuoi. No, credere è un'altra cosa. Credere in ebraico è la parola emet, la verità, cioè avere i piedi appoggiati ben saldi su qualcosa che tiene, non è creduloneria, è il termine stesso di verità, cioè verifica se vale la pena, se dopo aver letto il Vangelo forse merita fiducia ascoltare il suo messaggio. E vedremo adesso dal racconto successivo come la fede consiste in orecchio, in occhio e in piedi. Orecchio per ascoltare, occhio per vedere, piedi per camminare. E allora vediamo adesso la prima chiamata. Se vedete in queste prime parole di Gesù, tra l'altro, dicevo, la chiave lettura di ogni brano. Quando leggo un brano di Vangelo è giunto il momento di vivere che cosa? Quello che quel brano racconta. È il regno di Dio che è qui presente a me, che mi offre. Tutto il Vangelo è strutturato con Gesù come protagonista, che fa o dice una cosa per qualcuno che manca di quella cosa. Fa vedere il cieco, fa camminare il zoppo, fa parlare il muto, fa udire il sordo, monta il leproso. Ecco, e chi è quel cieco, quel bloccato, quel sordo, quel muto? Sono io. Se lo desidero, è giunto il momento di convertirmi, cioè di uscire da questo blocco, perché se ho fiducia a lui e lo seguo, mi accorgo che la mia storia cambia, invece di seguire me stesso. Diceva Agostino, qui seductore inducit, seductore inducit, perché chi seductore, chi segue se stesso come conduttore, segue un seduttore. Chi seduttore in seguitur, seduttore in seguitur. E chi fa condurre da sé si seduce, cioè perde. Allora, vediamo adesso la prima chiamata, dove la fuga diventa un cammino dietro di lui. E dopo averlo visto, aver visto ciò che ha detto e ha fatto, credo che interessa di ogni persona ben accordata seguire uno che vive così, tutto sommato, che riesce a colmare tutti i desideri di vita dell'uomo, a vincere il male col bene, a vincere la stessa morte con l'amore. E adesso vediamo la prima chiamata. Sono due scene gemelle, molto simili e un po' diverse, come ogni racconto è sempre diverso.
E camminando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, gettare attorno il giacchio nel mare, perché erano pescatori. E disse loro Gesù, qui, dietro a me, e vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, seguirono lui. E procedendo un poco, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, anch'essi nella barca ad aggiustare le reti, e subito li chiamò. E lasciando il padre loro Zebedeo sulla barca coi salariati, se ne andarono dietro a lui.
Ecco, questi due racconti ci spiegano che cos'è la fede. Innanzitutto sono due racconti, non bastava uno, perché ne fa due. E due è il principio dell'infinito, poi c'è il tre, il quattro, poi anche tu sei poi. Che se fosse uno è lui, sono due racconti. E poi li chiama a porte di fratelli, come mai? La chiamata, il male è sempre nella fraternità, sapete? Il primo male è Caino che uccide Abele. Il mio nemico è il mio fratello, il mio prossimo da amare. È quello che mi scuote, finché sta lontano, bravissimo. Quindi è venuto a ristabilire la fraternità, perché il vero odio è chi contende con te gli stessi diritti, il tuo fratello. Allora vediamo la scena. Innanzitutto lo scenario è il mare. Vi richiamo qualcosa il mare nella Bibbia? Eh?
il Mar Rosso, l'uscita dall'Egitto della schiavitù. Il camminare pure richiama l'Esodo. Se vedete nel Vangelo di Marco, Gesù cammina sempre. C'era un scienziato tedesco che diceva che Gesù era affetto da una forma di nevrosi, la dromomania, è un dromomane. E camminare è la vita, ma avete mai visto i morti che camminano? No? Il rigor cadavericus, quando siamo bloccati poi siamo lì come morti. Quindi il cammino è la vita, e l'uomo è il viato. E voi vedete che le persone camminano sempre, perché? Perché cercano il dove abitare. L'animale lo sa già, è la sua tana, e cammina poco, resta lì, esce per la sua presa e torna indietro. L'uomo invece è molto più vago. E la casa dove le relazioni, gli affetti, Adamo, dove sei? Noi viviamo dove siamo amati. E l'uomo va in cerca in fondo una casa che raccolga, quindi tutto il cammino. Uno abita dove sta il suo desiderio, l'uomo è un animale desiderante, quindi è sempre sbilanciato, il suo cuore è sempre più avanti, speriamo che sia rotto il mondo, che sia lì. La mia miopia mi pastorizza. Ecco, quindi tutto questo cammino, e tutto il Vangelo è un cammino. Mentre noi conosciamo il cammino dalla nascita, alla tomba, dal grembo della madre al grembo della madre terra, qui c'è addirittura il cammino opposto, dal grembo della madre terra, che viene restituito alla vita, al cammino nuovo. Mi interessa questo cammino che ho visto ormai in questi 3 anni, perché c'è una prima lettura del Vangelo che è la curiosità, perché insomma sentiamo queste notizie, mi hanno detto che è una buona notizia, Vangelo di buona notizia, sentiamola. Poi, sentendolo, mi interessa, allora la rileggo e vedo che è un altro spessore. Questa persona adesso mi interessa questo cammino, ma certo. E allora cosa faccio? Niente. È lui che vede. Mica loro che lo vedono. L'occhio. L'occhio dov'è che si posa l'occhio? Si posa dove sta il cuore, vedere vuol dire amare. La parola vedere è la stessa radice di Dio, Theos, Theorao. Dio è occhio. L'occhio accoglie, non è quello che... Quello che giudica è l'antidio. L'occhio che uccide, il malocchio, che giudica, condanna. L'occhio accoglie, lascia entrare dentro di sé l'altro e esci da te stesso nell'altro con l'occhio. Lo vedi, lo accogli. E Dio è occhio. Prima il cammino per andare in cerca di tutti, ed io cammino dal primo giorno che ha fatto Adamo, era uscito al passaggio della sera in cerca di Adamo che si era nascosto, e ancora da allora ha cominciato il suo cammino. Terminerà nel sepolcro dove li incontra tutti. Ma adesso è già oltre e cammina di nuovo. E cammina ormai con la sua parola, perché sta annunciando il Vangelo, noi lo stiamo leggendo. Lui cammina nel mare di Galilea, cioè nel luogo della vita quotidiana, lo incontrano lì. Vede Simone ed Andrea, fratello di Simone. Vede 2 fratelli. Che è la cosa più difficile, stabilire la fraternità. È lì che scattano tutti i meccanismi di rivalità. Poi dopo, grazie a Dio, c'è anche del bene, chiaro. E facevano il loro lavoro, gettavano il giacchio è una rete, non so se l'avete visto, tipo di nassa, che si lancia, la si chiude e si tira, l'ho visto in Toscana, che si pesca proprio niente, capisco perché l'hanno seguito lì. e la rete del poveraccio. Mentre gli altri le reti, insomma, anche 1 chilometro di reti magari, no? Quel cartone sulla barca, questa invece è una rete che sta sulla riva e getti sperando che a bocca, che qualcuno resti dentro e poi la tiri su. Perché era un pescatore. Allora la fede è uno che cammina, l'occhio che vede e poi una bocca che parla e degli orecchi che ascoltano. E Gesù dice, qui, dietro di me. Ecco, se venisse questa persona che abbiamo ascoltato nel Vangelo e ci dicesse, dai, andiamo insieme adesso. Ed è quello che dice a noi, quindi facciamo lo stesso cammino adesso insieme, non sei insomma. Ormai il cammino è aperto, il cammino della vita, il cammino della libertà, il cammino della fraternità, il cammino dell'amore, della gioia, vieni pure dietro. E si va dietro una persona, posso anche dirgli dai, vai, precedimi che poi ti raggiungo. Ma potrei rispondere così? Che differenza c'è tra andare dietro e dire quando è che vai dietro a uno? Quando non sai dove vai. Ma che è interessante il luogo dove va, perché se no non ci resti. E che lui ci porta davvero nel mistero dell'uomo, nel mistero di Dio, nel mistero della vita che noi ignoriamo. Quindi lo sei. E poi perché si segue una persona?
Perché se ne
va
di prima. Perché ci si fida.
Ci si fida. E solo perché ci si fida? Anche se non ci ti fidi, chiaro che c'è nulla.
La stima.
Ah?
La stima.
La stima. Quando uno ti dice io ti stimo, vuol dire ti amo. No. Chiaro, hai fiducia, lo stimi e lo ami. Se no mica lo segui, cioè vai per i fatti tuoi, io ho le mie cose da fare. Sì, è chiaro che voglio seguirlo, perché è lui che mi segue, è lui che mi ama. E se mi invita, perché no? Era perché accettavo in fondo. Seguire uno che mi chiama a fare che cosa? A diventare pescatori di uomini. Non perché gli uomini siano boccaloni e poi devono abboccare come pesci. Ma l'uomo nell'acqua muore e deve essere tirato fuori dalla morte. Quindi a tirar fuori gli uomini dalla morte, cioè ci propone il cammino della vita, quello che abbiamo visto nel Vangelo. Quindi se ci proponessero adesso, vedrete che riusciremo adesso con Verze e pochi altri a vincere la morte, a fare... Ecco, quello non ci starei. Perché è una pazzia... È una pazzia da vecchio balordo. Questo è uno di 30 anni che ha vissuto così, che è morto, dico che è risorto e mi dice queste parole, dice vieni con me e vedrai se è vero. Poi vedremo. E subito lasciate le reti, seguiremo lui. Si fa per dire, perché poi lo tradiranno, li negheranno, si porteranno dietro barche e reti costantemente. Però c'è un momento che è stato decisivo nella loro vita, quell'incontro lì. Hanno capito che, e adesso nella rilettura del Vangelo anche per noi comprendiamo, è plausibile adesso una cosa così. In fondo ti ha sedotto in qualche modo la sua proposta, e lui. E allora vai dietro. E poi va avanti un po', vede Giacomo di Zebedeo, Giovanni suo fratello, anche su sulla barca, aggiustare le reti, subito li chiamò. Chiamare vuol dire chiamare per nome. Non è che fa col fischio, ui tu, se conosce il mio nome, mi chiama e chiami una persona perché ti interessa. Non so se avete mai avuto la sorpresa della prima volta che vi chiama un bambino per nome. Mi sembra di esistere per la prima volta, perché esisti se sei chiamato, per lui almeno. Uno che ti chiama per nome mi conosce, mi ama, se no non mi chiama. Allora vado dietro di lui. Quindi per sé il Vangelo è una cosa semplice, non è tante idee, ma dietro di lui, un paio di piedi. Orecchio per sentire, occhio per vedere che sei visto, questo viene dopo con la parola, perché la parola ci si vede con l'orecchio tutto sommato. Perché noi sentiamo prima la parola e poi ci giriamo. Anche gli animali, il mio cucciuto è con l'orecchio, poi dopo vedi. Ecco, e di mano in mano che segui ti accorgi se è giusto il cammino o meno. Perché non è, dice, vado alla cieca. No, no, non è alla cieca, è il cammino. Il cammino, alzi un piede e lasci giù l'altro, fisso dietro, e alzi quello dietro quando è appoggiato bene quello davanti, se no non cammini, se no cadi. Cioè è proprio, è un progressivo andare dietro, ma con calma e con i piedi per terra. È molto terrestre. E il modo di camminare vuol dire il modo di vivere, lo stile di vita, le scelte. La vita è tutto un cammino. Ecco, vedete allora un secondo livello di lettura. Dov'è che incontro risolto? In questa parola comincia, guarda, leggi questo brano, è per te. Sei tu che sei visto, sei amato, sei chiamato, sei pescato da questo amore e chiama te a pescare gli altri, ad amare come sei amato. E ti chiama a questo cammino che dura per l'eternità, senza mai stancarsi. E se lo segui, guardate il Vangelo, cosa capita subito dopo? Entra nella sinagoga di sabato. Se lo segui, sperimenti che è sabato, è festa. Entra nella sinagoga e lui si mette a insegnare come uno che ha potere, non come gli scritti. Cioè la sua parola ha il potere. Quale potere ha? Gli scribi spiegano, lui non spiega nulla. Lui vive, ti dice, se vuoi venire fai la mia stessa vita, è un'altra cosa. E guardate che è una cosa strana, perché volete verificare questa parola, come mai noi dopo 2000 anni, nessuno di noi è particolarmente pazzo, sta qui a ascoltare questa parola e si mette a seguirlo, e non siamo né, non è che mi piacciono gli uomini di 33 anni, non l'ho neanche mai visto. O sono scemo del tutto e con me miliardi di persone, o è proprio vero che è così. E lo sperimenti, perché sperimenti che cosa? Subito dopo c'è un esorcismo, cioè che appena Gesù appare c'era uno che andava tutti i sabati nella sinagoga, le domeniche a messa, il martedì alla lettura del Vangelo, e stava lì tranquillo. Arriva Gesù, invece si mette a smaniare, a gridare, dicendo che abbiamo con noi con te Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci, ti conosco, qui sei il santo di Dio. Cioè la parola di Gesù è un esorcismo, cioè caccia fuori il demoniaco che c'è in noi, che dice sei venuto a rovinarci, a rovinare il nostro egoismo. No, è venuto a salvarci, chiaro. Cioè scomoda quel diabolico che è in noi, quella menzogna che è in noi. Prima poteva vivere benissimo, dove arriva lì con la sua luce, con la sua verità, il male si smaschera e cade, dice taci, esci da quest'ultimo. E ti accorgerai che ogni parola del Vangelo è un taci ai vari demonietti che vengono fuori, che mi bloccano gli occhi, le orecchie, il naso, i piedi, la bocca, soprattutto il cuore, la fantasia. Ma dice taci non a me, dice taci a chi mi tiene schiavo. Smettila, perché noi siamo schiavi della parola menzognera. Per questo è solo il taci. Sarebbe come spegnere la televisione, togliere il potere. Perché la menzogna è solo il potere della parola, la verità è il potere della parola alla quale consegue la realtà corrispettiva. La menzogna no, se non la distruzione della realtà. E subito dopo c'è il primo miracolo ancora. Se siamo liberati dallo spirito del male, siamo come la suocera di Pietro, che aveva la febbre, non stiamo lì più a spiegarla che cos'è, che c'è nella casa di Pietro in tutti noi. Questa qui, guarita dalla febbre, serviva. Se siamo liberati dal male, dall'egoismo, siamo liberi di amare per il bene che è servire. Quindi è il primo miracolo globale. Questa donna è come Gesù. Ed è il programma del Vangelo. Ascoltando la parola esce il male che è in me e emerge il bene, che è la mia capacità di amare e servire, la mia immagine di Dio che da sempre c'era, ma che era molto malata dalla febbre. E poi viene la sera, finisce la prima giornata di Gesù, la sera è il simbolo della morte, quando tutto finisce, invece se di giorno ha guarito uno, la sera è un'esplosione di miracoli, di luce. E allora Pietro lo tenta, tutti ti cercano, adesso qui facciamo qualcosa di bello, dopo il Vigile di San Pietro, ancora presto, andiamo altrove. E questo altrove è incontrare il lebbroso, che era emarginato assoluto, è morto civile, colui che non gode di nessun diritto, solo del dovere dell'esclusione. E se sentiva qualcuno vicino diceva immondo, immondo, non accostarti, quindi l'autoesclusione come unica legge. Quindi Gesù lo tocca trasgredendo la legge e cominciano le cinque polemiche contro la legge. La legge che tiene schiavo l'uomo per la sua libertà, la legge religiosa si intende, quella civile ha maggior ragione. E allora cominciano le polemiche, la prima subito dopo, e questo qui della suocera di Pietro e del lebbroso sono due miracoli generali, cioè la lebbra è simbolo della morte visibile, cioè se tu ascolti la sua parola sei libero dallo spirito del male, sei libero per il bene che è servire e amare, e la tua vita è liberata dalla morte, dalla lebbra. E poi cominciano i miracoli particolari con cinque dispute. Ecco, il primo miracolo è quello del paralitico, l'uomo che non può camminare. E Gesù gli dice: ti sono perdonati i tuoi peccati, c'è una vera paralisi interiore. E subito dicono: costui bestemmia, teologi, farisei. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Appunto, Dio è qui, in questa parola. E quello solleva sul lettino e va a casa sua, finalmente può andare a casa. Subito dopo Gesù avere perdonato i peccati, chiama Levi il peccatore che era seduto. E allora Levi accoglie in casa sua, il peccatore accoglie in casa sua, il peccatore è la casa del Signore. E Gesù va a mangiare con lui e tutti i peccatori mangiavano con lui, mangiare insieme vuol dire vivere insieme. Allora i religiosi criticano, se costui fosse, non si può fare così. E Gesù risponde, scusa, non ha bisogno di stare nel medico ma i malati. Il medico è l'attributo di Dio che guarisce il male. Io dice, sono venuto non per i giusti ma per i peccatori. I giusti sono insalvabili, credono di essere salvi. Fino a quando capiranno di essere peccatori, difatti saranno i giusti a mettere in croce Gesù, non i peccatori. Giustamente, per bestemmia, come già hanno detto. Quindi lui sta di casa, proprio là dove noi ci sentiamo anche esclusi, perché ci ama. E poi, mentre loro stanno mangiando e bevendo, arrivano ancora i farisei che dicono, ma come il tuo maestro non digiuna? Tutte le religioni propongono il digiuno, perché l'importante è il digiuno, non il contrario della vita. Allora dice, oh, si può digiunare quando ci sono le nozze, quando lo sposo è con loro. Allora Gesù si definisce lo sposo, cioè Dio. Ormai noi viviamo nel banchetto mangiando con Dio, abbiamo la vita stessa di Dio. E poi parla anche del vestito, del vino nuovo, eccetera. Poi c'è ancora la quarta discussione, quella sul sabato che regolava tutta la vita, e tutte le norme, Gesù lo trasgredisce con i suoi discepoli che sfregano le spighe per mangiare di sabato. Mangiare di sabato è il simbolo, mangiare di Dio, vivere di Dio in fondo. E Gesù dice, ma non sapete che il sabato è per l'uomo, cioè Dio è per l'uomo, non l'uomo per Dio. Figlio dell'uomo è Signore del sabato. E poi torna ancora di sabato nella sinagoga e guarisce la mano, c'è lì la mano chiusa, che indica la mano e il potere nostro è quello di prendere, chiudere, uccidere, stritolare, è la mano della morte, la mano di Adamo che ha rapito. Mentre, e allora apre la mano che può accogliere, lavorare, donare e servire, che è il potere di Dio, di sabato. E decidono di ucciderlo. E qui finisco le prime polemiche, cinque polemiche che stanno all'inizio della sua vita contro la legge. E dopo queste polemiche c'è la seconda chiamata, lo leggiamo brevemente, che perfeziona la prima. La prima era seguirlo. Adesso che abbiamo visto cosa fa, che libera i nostri piedi, il nostro corpo, le nostre mani, ecco, ci chiama a essere con lui. E qui faccio molto brevissimo perché è troppo bella e la lasceremo.
E sale sul monte e chiama presso quelli che voleva lui e vennero da lui. E fece 12 che chiamò apostoli per essere con lui e per inviarli ad annunciare e ad avere potere di scacciare i demoni. E fece i 12 e impose a Simone il nome di Pietro, e Giacomo di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, e impose loro il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea e Filippo, e Bartolomeo e Matteo, e Tommaso e Giacomo, quello di Alfeo, e Taddeo, e Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, che poi lo tradì.
Ecco, prima una cosa marginale di contesto, che è sempre interessante il contesto. La prima chiamata avviene dopo la crisi del Battista, che va in prigione. Questa seconda avviene quando decidono di uccidere Gesù. Cioè, nei momenti di crisi c'è uno scatto che porta avanti la storia a un girone più alto. Vedremo anche le due successive. Ecco, chi ha deciso di ucciderlo, allora lui sale sul monte, prefigura già il monte della trasfigurazione, il monte Sinai dove è dato la legge, prefigura quel monte che è il Calvario, che è la rivelazione di Dio, e lì chiama presso quelli che voleva. Volere vuol dire amare, quelli che ama. E chi ama? Tutti. Questi 12 rappresentano tutti, i 12 patriarchi, tutti veniamo da lì. Tutti siamo chiamati perché amati e vennero da lui. E allora cosa fa? Fece 12, è il nuovo popolo, che li chiamò apostoli. Apostoli vuol dire inviati, e vedremo perché, come lui. Ma la prima cosa che devono fare gli apostoli è essere con lui. Prima diceva vieni dietro, adesso gli dice vieni per essere con me, non stare con me. In greco c'è essere. Che differenza c'è tra l'essere e lo stare? L'essere è proprio quel con che tocca l'essere, l'essere con lui. Essere con lui il figlio mi fa diventare me stesso, sono figlio di Dio, sono fratello di tutti. Essere con, vuol dire essere in compagnia di Gesù. Essere con Lui che è con noi. Perché sei di uno? Per essere con Lui in fondo. E per essere come Lui. E come si fa a essere con uno? Innanzitutto con l'orecchio, ascoltando. Secondo, con gli occhi, col cuore, amando. Terzo, con i piedi per forza, seguendo. Quarto, con le mani, agendo come lui. Quindi questo essere con lui tocca tutto il nostro esistere. E questo essere con il complemento di compagnia è la cosa più bella, cioè è vinto il male radicale che è la solitudine. Perché l'uomo è relazione, però siccome è mortale alla fine è relazione con nulla. Con l'essere con il Signore della vita che ha vinto la morte è veramente la libertà sola, con un amore più forte della morte. Allora è questa compagnia che vince il male radicale. Quella cosa più bella è essere con lui. Uno diventa, se vai con lupo impari a ululare, se vai con lui diventi più possibile. E appunto, e noi siamo con lui davvero, con gli orecchi, con gli occhi, col cuore, con le mani, con i piedi. Fino a quando io divento lui, perché lui è diventato me. E nella misura in cui sono con lui, stranamente sono inviato. Ma è sempre il contrario, no? È come il movimento di Sistole e Diastole, no? Se stringi, spinge lontano. Cioè più stai con lui, più sei vicino a tutti, nella loro verità. Più sei con lui che è il figlio, più anche ami i fratelli come fratelli e come figli di Dio. E poi per annunciare e avere il potere di scacciare i demoni. Cioè annunciamo la parola, che cosa? La parola è essere con lui, annunci l'esperienza.
Dici cosa significa stare con lui, che appunto è l'acconto del Vangelo. E ti accorgi che questa parola ha il potere di vincere i demoni degli altri, come ha vinto anche i tuoi. È la parola di verità. E poi si fa la squadra di 12 persone, che neanche il Muri riuscirebbe a fare una squadra più scalcagnata di questa. Però senza spendere nulla qui. Cioè, prima di tutto sono incompatibili, chiamano due fratelli insieme. Si alleavano solo per fregare gli altri, anche Giacomo e Giovanni, no? Quindi sono alleanze pericolose, cioè rompono subito gli equilibri fratelli. Se sono... Poi sono 11 più 1, uno poi era di più, e invece non era di più. Dopo abbiamo dei pescatori, va bene, poi abbiamo che andavano a pagare le tasse, dovevano, e abbiamo Matteo, che era quello che esigeva le tasse per via dei, per conto dei romani, degli occupatori odiati dagli altri. Poi ci mette insieme anche, per esempio, Simone il Cananeo, che vuol dire zelota, e Giuda Iscariota, e probabilmente anche i Boanerges, che se anche Pietro e Andrea erano simpatizzanti degli zeloti. Quindi un collaborazionista dei romani, quei simpatici guerriglieri, sicari e simpatizzanti, e come faceva a stare insieme questa squadra? E che cosa hanno in comune queste persone? Perché nessuno ha studiato alla cattolica, nessuno ha studiato teologia, nessuno ha fatto diritto canonico, nessuno. Cosa hanno in comune? Niente. Se non il fatto che tutti rinnegheranno, tradiranno e fuggiranno. Hanno in comune ad essere uomini comuni. E poi con tutte le contraddizioni possibili e impossibili, come fa a stare insieme questo? Ed è molto consolante, perché se la Chiesa fosse fatta di cose perfette, di persone perfette, voi non ci starei dentro. Perché tutto non sono perfetto. Secondo me sarebbe tremendamente noioso. Cioè, è uno spaccato d'umanità. Se riesco a stare insieme questi qui, è un prodigio di Dio. E perché stanno insieme? Non perché stanno tra loro, come i nostri movimenti, che si raggruppano con il diescamento per tenersi caldo, perché stanno con lui, e stando con lui ognuno è se stesso nella sua libertà e identità. Non so se è chiaro. Come i raggi di una ruota, sono tutti superbi, mica si tengono l'uno all'altro, se no si sfasciano tutti. Mentre noi invece abbiamo il nostro stare insieme che è un aggrovigliarci tra di noi che alla fine ci distrugge. Mentre lo stare con lui ci dà la libertà di essere noi stessi e di essere in relazione con gli altri. E è molto bello questo spaccato anche, quindi si chiama a una comunità non solo fraterna, ma molto più ampia, il popolo dei 12. Cioè a vivere questa fraternità in tutte le relazioni, con tutte anche le dissonanze che ci possono essere anche qui tra gli integralisti di sinistra, di destra, i conservatori, i reazionari. Stabilire tra queste una fraternità che non si immagina. Bene, e poi ecco, si dà l'avviso che poi lo tradisco, Ariota, ma rappresenta tutti gli altri, quindi cioè che anche il tradimento fa parte della nostra vita. Non perché siamo bravi e perfetti, possiamo stare con lui proprio perché lui ci ama e ci ha scelti così, dato che siamo così. Ecco, e circa questo stare con lui, capite perché Sant'Ignazio diceva, siccome aveva chiamato compagnia di Gesù, non compagnia militare, compagnia nel senso di essere con, e voleva anche cambiarsi il nome, dice no, allora sopprimetemi perché è troppo importante questo nome. Ecco, il senso della vita è essere con lui. E dopo morte saremo tutti per sempre con lui. E per me la vita è lui che mi ha amato e ha dato se stesso. E dice Paolo ancora, questo Galati 2.20 e Galati Filippesi 1.21, sono stato conquistato da Cristo Gesù, e lui la mia vita. E corro anch'io per conquistarlo, questo è Filippesi 3. Cioè tutta la vita è proprio questa compagnia con lui, che vince la solitudine, compagnia col figlio, che poi ti permette relazioni fraterne con tutti, escludendo più nessuno. E ti permette anche la relazione con te, che è quella più difficile, di accettarti come figlio di Dio, pur nei tuoi limiti. Ecco, Allora, dov'è che incontriamo il Signore? Ma ancora adesso in queste stesse chiamate. E vedremo poi, nella misura in cui sei con Lui, cosa capita dopo nel Vangelo, perché poi adesso siamo in grado di vedere il percorso del Vangelo, avendolo un po' fatto, almeno chi l'ha fatto dall'inizio. Però è un percorso che non va fatto come abbiamo fatto questa sera, cioè vi dico com'è. Andrebbe letto un testo, poi si sta su quel testo e non si passa al successivo fino a quando uno quel testo più o meno lo vive, più o meno, se c'era dentro. Come se tu fai un'arrampicata, il passo che viene dopo lo fai dopo aver fatto il precedente, se no non ci arrivi, lo fai solo immaginario e scivoli giù. No, e non è un lavoro di fantasia la sequela, è un lavoro di prassi quotidiana. Però di prassi che ha orecchi, occhi, cuore, mani e piedi. E per questo Gesù allora guarirà gli occhi, le orecchie, le mani e i piedi. Per renderci uomini pienamente umani che possono vivere in pienezza. Tra l'altro questa, anche è bello che l'appartenenza a essere con Lui, no? Che è un'appartenenza liberante, perché c'è un'appartenenza schiavizzante, appartenere a un'associazione. Con degli interisti al massimo, perché so che è una cosa stupida, si può fare, ma non lo farei. L'interista. Cioè, l'appartenenza, c'è qualcosa di così profondo, esisti se sei di qualcuno e se sei con qualcuno. E tutti mendichiamo appartenenza, perché è il nostro bisogno radicale, e il nome di Dio è l'Emanuele, è l'essere con. Ed è questa appartenenza che tutti cerchiamo, che ci rende liberi noi stessi e capaci poi di appartenenza libera, non fagocitante, ma liberante. Cioè, capite queste chiamate come sono molto belle, sulle varie tappe del Vangelo, ecco. E nei momenti di crisi c'è uno scatto di una chiamata ulteriore.
Io la cosa che più mi colpisce di queste pagine dell'Evangelo che abbiamo letto e meditato questa sera è proprio la dinamica della chiamata con la quale Gesù non viene a strapparci dalla nostra storia o dalle nostre relazioni per farci essere qualcun altro, ciò che in fondo non siamo, ma ci restituisce piuttosto alla nostra verità più profonda. Chiamandoci a realizzare la pienezza, l'integrità, proprio il senso di ciò che è lo shalom, no? Lo shalom di ciò che siamo veramente. Tant'è vero che Pietro, che era un pescatore, dopo la chiamata non diventa un rabbino o un medico come Luca, ma diventa un pescatore di uomini. E Matteo, che era seduto al banco delle imposte, dopo la chiamata, che cosa fa? Siede alla mensa, che è un altro banco, ma è proprio la tavola del banchetto e della comunione con i fratelli. Quindi cambia la finalità, ma la natura dell'uomo rimane quella, no? E questo credo sia liberante, perché non dobbiamo più star lì a chiedere che cosa dobbiamo fare, cioè ci libera da una serie di ansie, di prestazioni, no? Rispetto al Signore, rispetto a quello che il Signore ci chiede. Perché appunto ciò che lui desidera è che noi siamo pienamente noi stessi. E un altro aspetto, un secondo aspetto che mi colpisce molto, è proprio il paradosso stesso che si costruisce dentro la chiamata. Gesù chiama invitando a stare dietro di lui, e nel momento in cui la sua parola ci raggiunge dinamizza qualcosa dentro di noi. Qualcosa appunto che ci spinge a lasciare tutto per seguirlo, ma la cosa strana è che alla fine è lui che segue noi, e raggiungendoci proprio nel luogo della nostra intimità, nel luogo della nostra casa, che poi dice anche la nostra storia, le relazioni, gli affetti, ed è esattamente quello che fa con Matteo. Lo chiama dal banco delle imposte, gli dice seguimi, e poi alla fine è lui che lo segue a casa sua. Perché è proprio lì che ha inizio tutto, anzi è proprio da qui che ha inizio tutto, è proprio da, come dicevamo, che è da questo luogo, da questo presente, perché è qui che la chiamata del Signore ci raggiunge, nelle nostre oscurità, nella nostra vita profonda, proprio dalle relazioni con il nostro prossimo, che sono le relazioni di casa nostra. E la domanda di Dio nel giardino, che poi riecheggia anche nella storia, nei secoli, è appunto: Adamo, dove sei? Perché Dio fa questa domanda ad Adamo, all'uomo? Perché l'uomo non è più nel suo luogo, non è più nel luogo della sua verità, è fuori, come un osso slogato, no? E appunto, in questo modo la chiamata di Gesù non fa altro che riportare l'uomo nella sua casa, nel suo luogo, nella sua verità profonda. E quindi c'è questo circuito per cui la parola che libera ci restituisce profondamente e pienamente a noi stessi.
Ecco, allora vedete proprio come incontrare il vivente. Ecco, lo incontri nella sua parola, è questa parola che mi fa rivivere. Bene, adesso magari un momentino di riflessione e poi possiamo mettere in comune ciò che ha mosso il nostro cuore. Cosa ha suscitato questa parola o risuscitato? Cioè, capite la necessità della seconda lettura? Nella prima, uno, giustamente, sono curioso di vedere una cosa simile. Nella seconda, sono molto interessato di fare questa esperienza. Poi, quando faccio questa esperienza, sono ancora più interessato ad entrarci. Per cui è un Vangelo che ti rimanda sempre all'inizio, ogni volta hai una comprensione più profonda a livelli di lettura diversi, inimmaginabili in fondo com'è. Ti apre al mistero di Dio che in ogni incontro è sempre altro. Se no è già acqua sporca, stagnante. E per quel che risulta dal punto di vista letterario, è l'unico libro che è scritto così, che è un libro spiazza certezze. Quando credi di aver capito, ti dice non dirlo a nessuno, quando dice di dirlo taci, e poi termina con la parola poiché e ti rimanda all'inizio. Per dire appunto che è un moto senza fine, virtuoso, non un circolo vizioso, di scoperta infinita nella trascendenza, in fondo, ma che però acquisti tu dal vivente. E in un dialogo costante con la parola, che è la forma reale di presenza, alla fine è la parola. Tutta la scienza, tutta la filosofia, la teologia, tutta è parola, l'economia, la politica. Tutte parole, buono o cattivo, no? Le relazioni. Se un bambino non gli parli, muore. Se il principio di vita o di morte è la parola buona o cattiva. Adesso con la parola si riesce anche a fare la vita, sembra anche noi, anche verbetti usciranno, ma speriamo siano cose buone.
Cioè, se ho capito, come diceva anche lui prima, di fatto sei chiamato non a cambiare, ma a cambiare modo.
A essere te stesso.
Cioè a ricostruire tutto quello che per tutta la vita comunque noi impostiamo in maniera completamente davvero sbagliata.
Sono cinque polemiche sulla legge che ci sono in mezzo a tutte le altre azioni, è proprio per destrutturare tutte le convinzioni più solide che ingabbiano le mani, i piedi, gli occhi, il cuore.
Cioè, se, a me è venuto in mente questo: quando a un bambino facciamo fare sport, così impara la competizione, no? impara così in modo sano, cioè già lo mettiamo in una logica perversa, insomma, no? Non di credito, di sviluppo, no, ma per poi imparare a competere, già tramite il gioco dovrà imparare a sgomitare, a far fuori gli altri. Io non so perché, ma non so perché siamo fatti così, però sembra, no, sì, devo sì. dire, sembra un po' scemo se non ci fai fare queste cose, no? Nel senso che dico, vabbè, al mondo ci si sta in un'altra maniera, bisogna scantarsi il corpo, bisogna, no, far parte dei giri giusti, delle cose. Quindi mi viene da dire che, insomma, quasi per nascita, quasi vorrebbe da dire, no, noi siamo portati ad andare nell'altra direzione. E questa parola verrebbe invece a riorientarti, no?
In modo molto più interessante.
Verso
la vita e l'amore invece che verso l'egoismo e l'imbecillità, per la quale siamo tutti concorrenti per stupidità. E il peccato originale è la stupidità, è un errore.
Anche lo sport di per sé può diventare anche la metafora della lotta che tu conduci contro i tuoi egoismi, contro te stesso. Quindi,
come fa Paolo.
Perché poi è la stessa immagine che usa Paolo, no? Dell'atleta che corre o del pugile che...
Per vincere se stesso.
Per vincere se stesso, per arrivare alla meta.
Cioè, anche perché l'uomo non è istinto come l'animale. L'animale non sbaglia. C'ha l'istinto... Una volta che mangia e si riproduce è perfetto. L'uomo invece, anche se mangiasse tanto e si riproducesse tanto, non per questo è felice. Cioè l'uomo è desiderio di felicità, e la felicità è amore corrisposto, che è un'altra cosa. Non ha nulla a che fare col possedere le persone, le cose, è invece la povertà di ricevere e di dare, e di relazione.
Però spesso è animato dal desiderio di possesso.
Sì, e però che è l'istinto animale quello, non è il desiderio. Cioè cambia...
Animale.
Sì, quello è animale. Bestiale, scusa.
Bestiale.
Perché l'animale non lo fa. Sì, se non certi topi che nascondono un quintale di grano ma smemorati poi ne nascondono un altro. Perché l'uomo per sé, mentre l'istinto appagato si placa, l'uomo desiderio, siccome il desiderio è aperto all'infinito, non si placa mai. Allora può essere devastante se è rivolto al male, oppure divino, cioè perché vogliamo sempre di più. Allora bisogna determinare la direzione, se è di più nell'amore o nell'egoismo, nella guerra o nella pace, nel costruire o nel distruggere, nella gioia o nell'inquietudine. Per cui il discernimento spirituale è fondamentale per l'uomo, per essere libero, appunto, per essere cosciente di ciò che avviene e decidere lui cosa fare. Se no non agisce, è agito e agitato. Poi adesso che abbiamo più di 5 canali, 50, 500, 1000 canali che ci agitano in tutte le direzioni, certamente tutte divine, suppongo. Ancora di più è necessario questa interiorità e questa libertà.
A me si è svelato, non so, quando tu hai parlato del fatto che vivono insieme queste persone tanto diverse, che io non avevo idea che ci fosse tanta diversità tra queste persone, invece nel mio vissuto pensavo un po', e forse riportando un po' la mia esperienza, che il vivere con persone simili aiuta a essere se stessi. E invece questa cosa qui è una grande rivelazione, cioè la possibilità di potersi esprimere nella propria verità nonostante la vicinanza con persone tanto diverse. E quindi questa chiamata alla propria identità arriva da Dio, non bisogna necessariamente trovare la rassicurazione nel vicino. No?
Quella è la mancanza di identità che ti fa da specchio. È la paura dell'altro che è la paura di te, cioè è il diverso che ti rende te stesso. Adamo si scopre uomo se c'è la donna, se no non è uomo, e viceversa. E quello che è diverso da noi, quello che scartiamo, esprime la nostra verità più profonda. Quindi scartiamo la nostra umanità, cioè il bisogno che abbiamo di essere accolti, suppongo, che è fondamentale per tutti. o lo straniero, prova ad andare tu in Cina e sei rimbecillito, capisci niente, o vai nella foresta in Africa, loro ci campano benissimo, tu in un'ora sei già morto dalla paura, se sei già solo. Se ti fa capire, ti ridimensiona, è il diverso che ti dà la tua identità. E ti fa vedere che poi la tua identità è ciò per cui escludi l'altro, perché noi uccidiamo la nostra umanità, che è il bisogno di accettare e essere accettato, perché pensiamo che è un'altra cosa importante, le mie prestazioni, il mio potere, il mio dominio, il mio controllo. Però capite allora, no, come è bello che Gesù se ne sia andato e non sia qui a romperci, ci ha lasciato la sua parola, il suo cammino, il suo spirito, e ti accorgi che queste cose avvengono dopo 2000 anni. Questa è l'esperienza prima del risorto. Non siamo né fanatici, aperti a tutte le esperienze, a tutte le... Cioè, se uno è fanatico è perché non ha questa esperienza di Cristo, ma ha 3-4 ideute di dottrina imparata che diventa dottrinaria e serve per giudicare e condannare gli altri, per essere scemo e fare un po' di violenza, giustificata, perché è come tenere una squadra, insomma, ecco. Ti dà identità, l'identità dei conigli ti dà. Che è giusto nella squadra, perché si sa che è una cosa scema. Ma in tutta la vita consiste in quello l'identità, è proprio da imbecilli. Cioè, ti toglie la tua dimensione vera di uomo, che sei immagine di Dio, cioè sei infinito, aperto a tutto, a tutti, mal concluso, e sempre in cammino in senso positivo. Quando ti fermi sei morto, perché i cadaveri non camminano, camminare è bello. È anche bello che le prime parole sono dietro di me, camminiamo, lui che cammina, quindi... Lui che cammina e ti invita a camminare, che tra l'altro è come il cammino di Santiago. Il cammino istruisce tante cose, più di tutte le idee. Proprio camminare con i piedi, mica il cammino di perfezione cristiano, quelle balle lì che inventano. Bene. Adesso capite com'è astuto l'Evangelista Marco, cosa sta lì a fare dei raccontini di resurrezione. È più bello così, ti ha raccontato tutta la sua vita, diventa la tua vita. E questo è l'incontro col vivente. E c'è sotto anche tutta, se volete, un'antropologia, che davvero l'uomo è la parola, cioè la parola vuol dire intelligenza e libertà. E vuol dire comunicazione, comunione, amore, vita, tutto vuol dire. Noi invece siamo abituati forse a moltiplicarle, siamo invasi. La parola è divina, a parte i pappagalli. Bene.
Concludiamo pregando insieme il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.